Buonasera e benvenuti all'Ondinium Calling. Conducono Davide Olla e Prince Calù. Regia Mano in Gioia.
But how do you know about them?
Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time.
Buonasera a tutti, cari ascoltatori. Siete su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, e da Londra. Oggi parleremo di un personaggio che fa parte della storia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna, anzi scusate, in generale, niente po' di meno che Sherlock Holmes, con tutto quello che ci gira attorno. Saluti al nostro Prince Calù, sempre bello fresco. Ciao Prince.
And I assume she scrubbed your floors, guys.
Buonasera a tutti, eccoci qua in diretta dal freddo del 221B Baker Street. Allora, siamo qua a Baker Street perché praticamente nel 221B c'era il famoso appartamento di Sherlock Holmes, dove c'è anche un museo. E con l'occasione volevo ridare la linea a Manuel, che ci saluta, e lo saluto contraccambiando e chiedendogli proprio un'informazione sul museo dove lui è stato poco tempo fa. Ciao Manuel.
Give Sherlock 5 minutes on your crime scene.
Sì, buonasera, buonasera a tutti, grazie Prince. Sì, il museo del 221B di Baker Street, dove ci sono molti artefatti e tutto ciò che riguarda la storia di Sherlock Holmes. Formato da un primo piano dove c'è proprio il salotto, lo studio di Sherlock Holmes, dove lui faceva le sue deduzioni. Il secondo piano dove c'erano le stanze di Watson e della signora Hudson. E la terza stanza che riguarda monumenti fatti in cera, tra cui ci sono sia Sherlock Holmes che il suo antagonista.
Oh, stupid, stupid.
Benissimo, ma prima io adesso sono sempre... Io ho avuto uno shock da bambino. Iniziamo dopo, svisceriamo le biografie dell'autore e anche del personaggio Sherlock Holmes, che è un personaggio comunque di fantasia. Ma anche l'indirizzo 221B, io mi ricordo, andai con i miei genitori a Londra, mi sembra quando avevo 10-11 anni, rimasi scioccato perché in realtà a quell'indirizzo veramente c'è un istituto finanziario, una banca. Il museo l'hanno ricostruito nei pressi, però diciamo il civico non è proprio quello, è una cosa che molti rimangono scioccati, io ancora mi devo riprendere, vero Manu?
Sì, sì, infatti il numero civico è il 236, perché il 221 è dove c'era lo studio. Infatti poi è stato spostato successivamente nel numero civico prescritto, e dove adesso c'è praticamente il museo attivo da 30 anni.
I knew what effect it had on a superior mind, so I needed to try it on an average one.
Vabbè, ma allora scusate, me lo volevate di prima, io sono 3 ore e mezza che sto qua, tu al 221B e invece al 236, ecco perché non vedo qua nessuno, adesso mi sposto ragazzi.
Per forza. Bene, dopo aver parlato brevemente di questo piccolo museo che comunque vale la pena di visitare, di solito c'è un finto Bobby fuori, tutta l'atmosfera, costumi dell'epoca, stiamo parlando di fine 800, primi del 900, esattamente Sherlock Holmes da tradizione si dice che abbia operato lì dal 1888 mi sembra al 1881 al 1904. Ma vediamo innanzitutto chi è che ha creato Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle, un autore ormai che è assunto fama mondiale, e di questo ci parlerà come al solito il nostro regista Manu.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole.
Arthur Conan Doyle visse tra il 1859 e il 1930. Origini scozzesi, infatti lui è nato a Edimburgo, dove lì frequentò, con il passare del tempo, l'università, laureandosi in medicina e in chirurgia. Uno studente molto brillante, infatti molti dottori lo seguirono, quando cominciò a pubblicare i suoi primi articoli riguardanti la cura di diverse malattie. Con la sua incessante ispirazione per scrivere romanzi, divenne con il passare del tempo, insieme ad Edgar Allan Poe, uno dei precursori del genere giallo e fantastico.
Dear God, what is it like in your funny little brains?
Da segnalare però una cosa importante è che Edimburgo, intorno al 1877, operava, o meglio, lavorava un personaggio molto interessante che fu poi la vera ispirazione, insieme ad un altro, rivelerò il nome tra breve, appunto Joseph Bell, un chirurgo del Royal Infirmary di Edimburgo, e poi andremo a vedere perché.
I dislike being outnumbered, it makes for too much stupidity.
Il primo vero romanzo che scrisse Arthur Conan Doyle prima del suo ciclo di Sherlock Holmes risale al 1879, ovvero Il mistero di Sassa Valley, ed è un racconto del terrore che fu proprio preso in considerazione dai suoi dottori, che erano molto presi e curiosi riguardante il suo modo di scrivere, anche perché nel corso del tempo lui introdusse quello che era un po' la delineazione tra il giallo e la fantasia, e mettiamo anche un pizzico anche di leggero noir.
Oh, John, I envy you so much.
In effetti il dottore, diciamo, il chirurgo da cui appunto a quanto pare il nostro Conan Doyle trae ispirazione, Joseph Bell, era un personaggio che all'epoca era un tipico dottore, ma una sorta di ricercatore, qualcosa in più. La medicina a quell'epoca non era sviluppata quanto ovviamente oggi, ed era una sorta di mix, credo, tra scienza e intelligenza, nel senso anche deduzione, osservazione. Insomma, molto spesso, come abbiamo visto, i medici dell'epoca potevano anche essere personaggi abbastanza eclettici, no? Abbiamo fatto delle trasmissioni apposta su appunto Jack the Ripper o Sweeney Todd, in cui appunto dei personaggi erano appunto medici e poi anche all'occasione dentisti o barbieri, poi avevano delle stravaganze tutte proprie. In questo senso Geoffrey Spell invece è un personaggio meticoloso, osservatore, che dà un po' l'implicit a, che forse non si dice così, a quello che sarà poi il personaggio di Doyle, vero Davide?
Esatto. Ma poi è un personaggio veramente costruito molto molto bene, perché c'è un sacco di dettagli, dal tipo di pistola che usava, una Mark III del 1870 che era in uso all'esercito britannico, che chiaramente è diventato un oggetto di collezionismo, all'uso di arti marziali pure, vero Prince?
I dislike being outnumbered, it makes for too much stupid.
Beh, abbiamo nominato secoli fa ormai in una delle trasmissioni in cui parlavamo appunto di quel periodo londinese, no? Rispetto a appunto l'epoca di Jack the Ripper, che poi insomma più o meno è lo stesso periodo, e parlavamo del Bardizu o del Bartizu appunto, no? E questa arte marziale che era una prima mixed martial art, diciamo, arrivata in Inghilterra, che includeva il savate, la box, lo stick fighting, quindi il fighting con la can, no, detto in francese, oppure con lo stick, col bastone da passeggio, e appunto il jiu-jitsu. L'arte marziale fu creata, come ricordiamo, da Barton Wright, che fu appunto il creatore di questa arte, un ingegnere che visse in Giappone per alcuni anni e tornò con questo mix di arti marziali che venne poi insegnato a Shaftesbury Avenue. E Conan Doyle ne parla appunto rispetto alle gesta di Sherlock Holmes, che appunto Sherlock Holmes era un praticante di tale arte, e in parecchi film infatti vediamo che poi la mette pure in opera.
Da notare anche il nostro Conan Doyle aveva anche lui delle passioni riguardante lo sport, anche lui praticava box, calcio e motociclismo, ed era anche molto attivo, in quanto c'era un corso in quel periodo lì, una campagna per combattere anche la, diciamo, dedicata alla cura della tubercolosi, o addirittura fu dedicato nel 1910 durante un processo di Oscar Slater, dove fu scagionato dopo essere stato accusato di essere un omicida per dei delitti commessi durante in quel periodo.
What is it like in your funny little brains? It must be so cool.
Esatto. Guarda, come al solito gli argomenti che tocchiamo potrebbero essere sviluppati all'infinito. C'è anche, è un personaggio, ripeto, costruito molto bene, perché si entra anche nella sua personalità, nella psicologia, non solo nelle sue forze ma anche nelle sue debolezze. Ricordiamo che Sherlock Holmes faceva occasionalmente uso anche di droghe pesanti, morfina, soprattutto quando si annoiava, quando non c'erano casi stimolanti lui usava altri stimolanti. Ho fatto la battuta.
Noto oggi che il tempo è sempre impervio, c'è questo grigiore, quindi direi che in occasione del tempo un classico, diciamo, londinese, l'ispirazione che mi viene è quella dell'ombrello, che tra poco aprirò, quindi andiamoci a sentire la prima canzone che vuole Manuel annunciare.
Abbiamo The Baseball con Umbrella e torniamo subito.
But You still be my star, baby, cause in the dark you can see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Could not without me, stick it out till the end. Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella.
When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart.
When the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Talking up without me, stick it out till the end.
Now that's waiting more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella.
You can stand under my umbrella.
Trovati, Londinium Calling sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Oggi stiamo parlando di un altro mito della cultura britannica, Sherlock Holmes, il dottor Watson e tutto quello che riguarda appunto quello che è diventato veramente un'icona della cultura popolare e letteraria di Londra e della Gran Bretagna. Prima ho detto, ho accennato l'uso di droga che faceva Sherlock, morfina, cocaina, però ricordiamoci anche noi che voglio dare del tossico, all'epoca erano cose che si trovavano addirittura senza prescription, senza ricetta in farmacia, e venivano somministrate, non si conosceva ancora, diciamo, gli effetti deleteri e collaterali, quindi venivano somministrati allegramente anche ai minori. Se uno va a vedere la storia, gli si rizzano i capelli in testa.
Sherlock, vieni a casa, tenimmo pure un cobrette o otto cinesi, buono, vieni.
Ecco, queste erano le scene che si potevano sentire dalle parti di Fleet Street, dove c'era la comunità italiana già prosperava all'epoca. Chissà.
This man has been dead for at least 2 hours.
Ho notato che poi appunto questa diciamo criminalità che veniva poi a manifestarsi in quell'epoca, no? Per cui la nascita delle prime forze dell'ordine, la prima nascita della prima forza di polizia londinese, la nascita delle prime scritture, cioè dei primi romanzieri, delle prime anzi cronache rispetto a quelle che erano, vi ricordate quando parlavamo di Jack the Ripper, appunto le ipotesi che la polizia iniziava a fare riguardo a quelli che erano i primi omicidi, si pensava alle gang giovanili dei quartieri limitrofi a Whitechapel. In effetti in Baker Street anche, diciamo, la Londra dell'epoca era una Londra che non ci dobbiamo pensare che sia la prima zona, la seconda zona, la terza zona, quindi la zona di Baker Street era una zona buona, però anche lì c'erano i famosi Street Arabs, se non sbaglio, di Regulars o Baker Street, tra cui appunto poi c'è una fiction che è uscita adesso, mi sembra, su Netflix. Non ci abbiamo ancora la sponsorizzazione, purtroppo, però ci stiamo lavorando, quindi se ci sentono ci aiutano. E questa prima serie appunto è chiamata, mi sembra, di Irregulars, se non sbaglio, e prende anche il nome dal nome di Irregulars, che era, perché erano gli Irregulars, era una sorta di gruppo di ragazzi di strada, streetwise, diciamo così, quindi teppisti, piccoli criminaletti, che era una sorta di gruppo, squad di informatori, diciamo, di Sherlock Holmes, gli davano notizie fresche fresche e poi iniziano pure ad aiutarlo in altre situazioni. Ci hanno fatto appunto questo film, una società segreta, diciamo, tra virgolette, letteraria, intitolata The Irregulars, è la prima società al mondo sherlockiana, che è stata fondata nel 1934, che ancora produce libri, giornali, eventi e conferenze, ed anche un evento chiamato BSI, quindi Baker Street Irregulars, weekend ogni gennaio.
And I assume she scrubbed your floors going by the...
Bene, 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 bene. Queste sono le chicche del nostro Prince, che è sempre sul pezzo. Ma Manu, vuoi dirci qualcosa, dati più tecnici, su appunto, dopo aver visto rapidamente la biografia dell'autore, qualcosa anche proprio sul personaggio?
Dopo aver definito la parte della biografia di Conan Doyle, giustamente qualcuno si può chiedere quando è nato effettivamente il personaggio di Sherlock Holmes. Bene, lui appare la prima volta nel 1887 nel romanzo A Study in Scarlet, ovvero Uno studio in rosso. Da notare, assolutamente, questo è un dettaglio molto importante, che la biografia è stata scritta proprio da Watson stesso come lio narrante nel raccontare e descrivere Sherlock Holmes. Si sa molto poco su di lui, anche sulla sua età, si stima attorno ai 60 anni. Ma viene definito molto come una persona di una cultura incredibile, capace di svariare tra tantissimi tipi di argomenti. Inizialmente parte delle piccole lacune su alcuni argomenti, che poi mano a mano nel corso di vari romanzi, nel corso di altri racconti, di altri casi, Sherlock Holmes migliora e perfeziona la sua mente sapiente per risolvere dei casi veramente difficili.
A proposito proprio del personaggio Watson, volevo spendere due parole per fare un piccolo parallelo e andare un passo precedente. Cioè, quando abbiamo detto che appunto uno degli ispiratori per quanto riguarda il personaggio di Sherlock Holmes è il dottor Joseph Bell, un altro ispiratore, diciamo, secondo quello che ho letto ultimamente, è appunto invece Edgar Allan Poe, il quale scrisse all'inizio tre storie. Questa è una cosa abbastanza importante, perché, anzi, è fondamentale per il personaggio, perché nel 1841 Allan Poe scrive la prima storia su, diciamo, basata sulla storia di un detective per una rivista americana, credo per la quale facesse anche l'editore, se non sbaglio, e il personaggio, il detective in questione, si chiama Augusto, se non sbaglio, Depan. Quindi è lì che inizia Allan Poe, chiaramente mette del suo, quindi mette un po' di gotico, mette un po' di questa atmosfera che poi verranno riprese dallo Sherlock Holmes, anche per descrivere un po' questo posto strano, no? Pieno di cose, di stranezze, di eccentricità, che poi è l'appartamento folle di Sherlock Holmes. E quindi la differenza tra Watson, che è appunto, diciamo, il subalterno, l'aiutante, il collega, amico di Sherlock, ecco, il personaggio invece che fa lo stesso ruolo, diciamo, con il detective invece di Augusto Depan, il quale invece è molto meno, diciamo, assertivo, quindi è molto più come posso dire, subordinato a quelle che sono le intuizioni e le decisioni del personaggio che Allan Poe descrive. Watson invece è diverso, Watson è più ribelle, polemico, molto scettico rispetto a quello che sono le intuizioni fantastiche di Sherlock.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street.
Il suo sguardo era acuto e penetrante, e il naso sottile aquilino conferiva alla sua espressione un'aria vigile e decisa. Le mani, invariabilmente macchiate di inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi, possedevano un tocco straordinariamente delicato. Come ebbi spesso occasione di notare, quando osservavo maneggiare i fragili strumenti della sua filosofia. Bene, vi ho letto un pezzo che tratta proprio da questo romanzo, Uno studio in rosso, che è così come Watson lo descrive, una persona che che nonostante i piccoli difetti è capace, colta, con degli sguardi molto acuti nel definire e di creare molte deduzioni riguardanti dei casi veramente difficili che hanno accompagnato nel corso dei vari romanzi.
L'altro nel primo romanzo appunto è Stanley Scarlett del 1887, dove appaiono proprio insieme a Sherlock Holmes e a Watson anche appunto di Street Arabs, quindi dei Baker Street Boys, che saranno tra l'altro anche riproposti in un famoso serial della BBC che fu trasmesso nel 1983 chiamato The Baker Street Boys.
Oh, John, I envy.
Ultima cosa da notare tra l'altro è che lui e Watson si sono conosciuti proprio durante quel periodo lì, perché Sherlock Holmes stava cercando un flatmate da condividere con la sua stanza nel 221B di Baker Street, che poi divenne poi effettivamente il suo studio di investigazione. Bene, bene, adesso passiamo a una seconda pausa musicale, abbiamo i Dropkick Murphys con Rocky Road Dublin e torniamo subito.
Alle 21 dalla Gran Bretagna, da Londra in particolare. Stiamo parlando di Sherlock Holmes, il detective più famoso del mondo forse, ma soprattutto il primo. È quello che poi ha dato la stura, ha ispirato tutto un filone letterario da Miss Marple a Poirot, di Agatha Christie, Father Brown di Jackie Chesterton. Che insomma è un autore importante anche per altri motivi, allora, caro, ma io ci metterei anche 007, perché Sherlock Holmes alla fine è un figo, è poliedrico, ha le sue debolezze, ha le sue forze, e secondo me ha ispirato veramente non solo gli altri libri che sono succeduti nei decenni successivi, ma anche molti, molti movies, molti film. È vero, Prince, che ci dici?
How do you know about them?
Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours.
Diciamo che la fortuna poi di Conan Doyle è stata che appunto è riuscito a fare proprio un genere che stava nascendo proprio in quell'inizio là. Ci avevamo nominato prima appunto i primi fatti di cronaca, le prime forze di polizia, i primi detective che iniziavano realmente a lavorare su certi casi misteriosi di Londra, e quindi i primi scrittori, narratori delle cronache locali dei giornali e poi i primi romanzieri. Ma proprio con lui che riuscì a creare questo binomio fantastico tra i personaggi che appunto iniziò a descrivere attraverso quelle che erano poi in parte la propria esperienza di vita, perché appunto Conan Doyle stesso era un medico. Andiamo a pensare a Watson, il personaggio Watson, che è un medico anch'esso, reduce dalla guerra, aveva partecipato alla guerra anche anglo-africana, dove venne ferito in una battaglia, mi sembra nel 1880, e venne poi a Londra appunto, dove incontrò, come aveva aggiunto appunto Manuel precedentemente, il nostro Sherlock per dividere l'appartamento. In effetti Watson vede nella scrittura del Doyle una serie di personaggi alquanto strani che frequentano l'appartamento di Sherlock Holmes, fino a quando capisce, perché appunto Sherlock Holmes glielo rivela, che sono i suoi clienti, e poi inizia a lavorare insieme ad alcuni casi. In effetti Sherlock Holmes è stato il più seguito e riprodotto in film, cinema, televisione, come carattere inventato, come personaggio inventato, secondo soltanto a livello di personaggi inventati in senso generale a Dracula, che però è un personaggio non umano. Quindi come personaggio umano Sherlock Holmes è stato il più riprodotto, il più rappresentato, il più trascritto, il più filmato, il più trasmesso di tutto il mondo, ed è nel Guinness dei primati.
And I assume she scrubbed your floors going by the state of her knee.
Come diceva giustamente Prince, Sherlock Holmes nell'ambito cinematografico, ma anche nell'ambito teatrale, è stato riprodotto numerosissime volte. Pensate che addirittura già dal 1900 si facevano già spettacoli teatrali dove si rappresentava proprio la figura di Sherlock Holmes trattata dai romanzi di Conan Doyle. Uno in particolare che vorrei citare più che altro per i nostri giorni è quello Sherlock con l'attore Benedict Cumberbatch. Ed è molto particolare come serie perché è la storia di Sherlock Holmes ambientata nella Londra dei giorni nostri. Quindi non c'è tanto quell'ambiente di Conan Doyle dove si rappresentava quindi attorno al 1800-1900, ma la Londra che conosciamo adesso, quella dal 2000-2010 in poi. Però sempre con l'arte e con la descrizione e con tutte le caratteristiche del personaggio di Sherlock Holmes e del Dr. Watson.
Un altro film che mi è piaciuto moltissimo, anzi due film che mi sono piaciuti moltissimo, sono quelli di Guy Ritchie. Avevamo già parlato brevemente di queste due opere in una delle puntate precedenti, e uno del 2009 se non sbaglio, uno del 2011, il primo Sherlock Holmes, il secondo Sherlock Holmes e Game of Shadows. Ed è appunto da questo primo film che abbiamo preso poi la track di Rocky Murphys, che era appunto per una cover del pezzo originale dei Dubliners, che è Rocky Road to Dublin.
Give Sherlock 5 minutes on your crime scene and listen to everything that he has to say.
Tra l'altro, ispirato sempre a Sherlock Holmes, una serie di cui poi ho visto un primo film, ma comunque ci sono dei libri che sono stati scritti da questa scrittrice americana che si chiama Nancy Springer, e nel 2010, se non erro, ha scritto il primo episodio di Enola Holmes Mysteries, che prende la storia di questa 14enne, che è la sorella 14enne appunto di Sherlock Holmes, allora a quei tempi 34enne, e che aiuta Sherlock in alcuni misteri e comunque ne risolve alcuni lei stessa, comunque viene coinvolta da vari episodi. Ho visto recentemente un film su Enola Holmes proprio in questi giorni precedenti alla trasmissione.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street.
Tra l'altro, uno dei primi spettacoli teatrali che fecero, sempre tra il 1900 e il 1930, addirittura in alcune rappresentazioni di questi romanzi di Conan Doyle, veniva citato spesso anche il fratello di Sherlock Holmes, ovvero Mycroft Holmes. In una citazione venne specificato come Mycroft fosse addirittura molto più intelligente di Sherlock su certe aspettative, però aveva un difetto, ovvero era molto pigro. Infatti lui risolveva spesso i casi nella sua residenza e non si spostava mai, a differenza dello stesso Sherlock, che invece era sempre attivo quando c'erano questi casi.
I dislike being outnumbered, it makes for too much.
Ma appunto, nell'ambito della famiglia Holmes bisogna anche ricordare l'analogia che gli altri due, che credo fossero, se non sbaglio, cugini alla lontana, appunto Larry Holmes e poi c'è il famoso John Holmes, se non sbaglio, no?
Dei mortacci. Compianto, compianto. E a lui dedichiamo il prossimo brano, che sarà Manu che ci proponi.
Proponiamo Dexys Midnight Runners con Come on Alien e torniamo subito.
Are you in Dexys Midnight Runners?
With Come on Alien.
Dexys.
Yeah.
Dein Haar herunter!
Ja, sofort, mein Geliebter!
Londinium Colli, Colli, Colli.
Bene, rieccoci qua di nuovo su Londinium Calling, frequenza di Radio Bandiera Nera, e stiamo parlando di Sherlock Holmes. E parlando di Guy Ritchie, come ha menzionato Prince Caloo precedentemente, io vorrei citare il suo antagonista, ovvero Moriarty. Dove appare per la prima volta questo personaggio? Nel romanzo L'ultima avventura, sempre scritto da Conan Doyle.
And I assume she scrubbed your floors, Danny.
È il perfetto antagonista di Sherlock Holmes, un genio del male. Un misto tra il genio sulla professione come matematico e genio anche a livello di criminale. Questo personaggio nasce da Conan, tramite delle ispirazioni di Conan Doyle attraverso dei particolari personaggi che lui stesso ha menzionato durante delle sue interviste che gli furono fatte tramite i suoi lettori.
Give Sherlock 5 minutes on your crime scene.
Uno dei primi infatti a livello criminale fu proprio Jonathan Wilde, che era un killer spietato del 1700, che fu anche tra l'altro diciamo uno dei primi killer di quel periodo, che poi ha conseguito, come abbiamo visto qualche puntata fa, con Sweeney Todd. Un altro killer da citare è Adam Wolf, quello che fu chiamato il Napoleone del crimine, un americano con origini tedesche, molto intelligente ma molto molto spietato. Mentre a livello di matematici abbiamo George Boole, che era il fondatore della logica matematica inglese, quindi il suo personaggio e la sua incredibile intelligenza a livello di conoscenza dell'argomento matematica e logica sono stati fondamentali per la creazione di questo personaggio. E come l'altra volta citando proprio Sweeney Todd come l'archetipo del serial killer esistito o leggendario, a livello di romanzi, a livello di personaggi nati da una penna, Moriarty sicuramente è uno di quei personaggi che merita una classifica in questo punto, perché è l'archetipo del serial killer perfetto.
Well, you reflected it out on a superior mind, so I need to try it on an average one.
Nel frattempo che stavo lì aspettando il numero sbagliato del 221 di Baker Street, mi sono trasferito a un pub a North Cumberland Street, vicino Trafalgar Square, al numero 10 per l'esattezza, dove c'è il famoso The Sherlock Holmes Pub. Una bellissima ricreazione all'interno del pub che praticamente ripropone lo studio, il salotto, diciamo, dell'appartamento appunto di Dr. Watson e Sherlock Holmes, dove c'è una incredibile collezione di oggetti che tra l'altro furono, diciamo, raggruppati e messi in ordine per il famoso Festival della Gran Bretagna, e l'intera collezione fu poi portata definitivamente in questo pub nel 1957, dove ancora sono rimasti. Quindi se volete avere un'immagine, diciamo, quasi fedele alla realtà di quello che era l'appartamentino delizioso di Sherlock Holmes e Watson, andate pure lì. E Londra è piena di posti come questi, insomma, anche con tutti i taxidermi e vari accessori, insomma, che possono anche un po' non piacere alla gente. Comunque, insomma, questa è anche la parte di Londra che ancora è rimasta, non soltanto il museo di Sherlock Holmes, sono tanti posti, tra cui uno che disegneremo nelle puntate successive a questa, che è sempre la zona Acme.
Oh, stupid, stupid.
Bene, bene, bene. Io intanto ho una chicchetta, perché questo per farvi capire quanto è parte della cultura britannica questo personaggio. Il sistema, addirittura la prima versione dell'85, 1985, il sistema informatico della polizia, delle forze di polizia britanniche, che sono separate a seconda delle zone, si chiama Holmes. Agli inglesi piace tanto usare acronimi, proprio ci vanno a nozze, il comitato di sicurezza più alto si chiama Cobra. Questo Holmes vuol dire Home Office Large Major Enquiry System. Adesso siamo addirittura alla seconda versione, Holmes 2, e questo è, diciamo, il sistema usato dalle forze di polizia, ma anche dalle forze, diciamo, di intelligence della Gran Bretagna.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street.
E proprio a proposito degli acronimi inglesi, ricordiamoci che tra due minuti inizia la lezione per quanto riguarda il Cockney Rhymes, ovvero lo slang, il Cockney Rhyming, cioè le rime Cockney che fanno rima con niente spesso e volentieri. E quindi andiamo subito alla lezione, che ce l'annuncia Manuel con la campanella.
Welcome to English class.
Buonasera a tutti, eccomi qua finalmente in cattedra, non più come alunno sfortunato. Io in inglese c'avevo tipo 4, ma ancora oggi ho delle serie problematiche. Comunque vediamo i miei colleghi come se la cavano con questa qua, Adam and Eve.
Aspetta, Believe.
Bravissimo, bravissimo. Bravo, c'è una bella connessione internet, Google aiuta.
Invece Becca Manu, che l'altra volta l'ha beccata, adesso sentiamo Manu se lo sa.
Allora, ce n'abbiamo un'altra qua, leggera. Cosa significa Manuel? Cattle and Hob, kettle and hob, cioè vedete, kettle è quello che usa uno per fare il tè, no? Per riscaldare l'acqua del tè, e hob è quello che uno usa per cucinare, no? Hob è della cucina, la piastra, come possiamo dire. Quindi kettle and hob.
No, sono impreparato perché mi è morta mia nonna, quindi mi dispiace.
Allora, se no si dicono. Comunque, vabbè. Watch, orologio, questo era un po' difficile. Ne faccio una di riserva. A me stesso. Allora, Prince Caru, cosa significa trouble and strife? Faccio finta di pensarci. Wife, moglie, bravissimo. Vai, dammi questa una domanda.
No, ne è una fantastica, che è, perché è molto tricky, perché non c'è la rima all'inizio, ma bisogna capire. È China. Se uno dice China, me all China, vuol dire il mio vecchio amico, perché China si intende China plate, che fa rima con mate. Mate, che è una parola che usano molto in UK.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole.
Favoloso, che fa rima pure con me, UK, e in più anche c'è un collegamento con la parlata romana, perché per esempio a Roma si dice China per dire, per esempio, c'hai una sigaretta, c'hai
una piotta,
c'hai qualcosa, ecco, quindi abbiamo fatto un collegamento, un tutt'uno, come diceva un amico nostro. E dopo la lezione di inglese, sempre più ardua, passiamo alla ricreazione.
Came along, love me strong.
Bene, rieccoci qui su Londinium Calling, frequenza di Radio Bandiera Nera. Abbiamo ascoltato un pezzo degli HIM, ovvero Solitary Man. Tra l'altro, come poco fa aveva citato Davide sugli acronimi, anche gli HIM hanno un acronimo, ovvero His Infernal Majesty. Stiamo parlando di Sherlock Holmes, e a proposito di Sherlock, lo sapevate che la citazione elementare Watson non è mai esistita nei romanzi di Conan Doyle? Ebbene sì, perché appare per la prima volta nei film di Sherlock Holmes dedicati. Conan Doyle non ha mai menzionato una frase riguardante quella, anche se si dice che ci sia una frase simile che ricorda la famosa citazione elementare My Dear Watson, che fu quella che poi fu citata nel film famosissimo dei anni 40, se non mi sbaglio.
But how do you know about them?
Elementary, my dear Watson. This man has been dead for at least 2 hours. Moriarty isn't wasting any time.
Però me lo potevate di prima, perché qua mi avete fatto due scherzi. Allora, primo che sono stato a 221 B Baker Street tutta la sera, invece era 236. Poi sono andato al pub, poi il pub era chiuso perché c'era il lockdown. E adesso poi ho fatto la locandina e mi avete detto che la locandina era sbagliata perché Elementary Watson non esiste. Ma lo sapete che poi c'è un'altra bella cosa, che il cappellino quello, come si chiama? Il Dean Hart, non mi ricordo come si chiama. Quello appunto tipico di Sherlock Holmes, anche quello non esiste, perché anche quel cappello non è mai stato descritto come tale.
Oh, John, I envy you, sir.
Dobbiamo dirlo ai casuals, perché l'altra volta abbiamo fatto la trasmissione ai casuals, in effetti c'erano dei casuals che se lo mettevano in testa proprio per, diciamo, forse parafrasare un po' quella che era l'iconografia di Sherlock Holmes nella loro originalità.
Esatto, ma ci sono delle frasi tratte dalla vasta letteratura di Sherlock Holmes, che poi ricordiamo, gli originali, si parla di, mi sembra, di 4 novelle, 5 raccolte di storie brevi che sono poi state pubblicate sui giornali dell'epoca. Ci sono delle quotes, delle frasi, diciamo, tranchant, come può essere crime is common, logic is rare, il crimine è comune, la logica è rara, perché lui era comunque, si affidava non solo al forense, quindi a esaminare gli indizi presenti sull'eventuale scena del crimine, ma anche a una logica deduttiva. Era l'arma più potente di Sherlock Holmes.
I knew what effect it had on a superior mind, so I needed to try it on an average one.
Un'altra frase, che diciamo la dice lunga anche sulla considerazione che aveva di se stesso, è: to a great mind nothing is little, cioè una grande testa niente è piccolo, quindi tutto tradotta proprio a spalle, quindi si può arrivare con la volontà, diciamo, si può arrivare ad ogni risultato.
I knew what effect it had on a superior mind, so I needed to try it on an average one.
Poi queste frasi sono fantastiche, perché mi ricordano un po' quelle frasi che noi invivavamo, almeno io credo, alle nostre presunte innamorate, cioè quelle che non lo sapevano, no? Che pensavamo che fossero le nostre fidanzate, e che per conquistarle, ancora in quel processo, diciamo, precedente al fantomatico, fatidico, così scrivevamo queste quote, no? Passandole pure per nostre, tanto insomma l'ignoranza era talmente tale che sia noi che loro non le conoscevamo, quindi tu scrivi che sono qualcosa di un classico greco, eccetera, poi era un po' troppo importante, forse si capiva che non era frutto del tuo sacco. In questo caso mi sarei proposto con questa frasetta, che è buona: la vita è una grande catena di cui possiamo conoscere la natura osservandone un singolo anello. Ora, ovviamente, pronunciato come ho fatto io fa schifo, comunque insomma, la vita è una grande catena di cui possiamo conoscere la natura osservando un singolo anello. Non so se è cambiato il concetto, se non ve lo ripeto, non lo ripeto, ma è solo per introdurre il quale. L'essere deduttivo di Sherlock Holmes, che poi è la grande differenza tra lui e tanti altri personaggi relativi a quello che è il crime, thriller, giallo, noir, investigazioni varie.
Punch you.
Yes, punch me in the face, didn't you hear me?
I always hear punch me in the face when you're speaking, but it's usually something.
Esatto. C'è un'altra che è you see but you do not observe. Tu vedi ma non osservi. Capito? Queste cose che lui diceva, e il povero Watson più delle volte rimaneva spiazzato. Sì, comunque queste cose delle frasi, ho un ricordo. Ricordo una volta è successa una tragedia, avevo usato la stessa frase con due signorine su un post-it, perché all'epoca non c'erano manco i metodi digitali, fui beccato proprio squallidamente. Non era una frase di Sherlock Holmes, sembra una poesia. zia, lo so. Posti, è vero o no?
Posti interocchio, perché poi si può pure riproporre, no? Quindi un postic, a meno che non si attacca quel pelo, quella roba là dietro alla colla. Poi, vabbè, adesso però sto diventando un po' troppo Sherlock Holmes, perché in effetti era un po' questo la sorta di deduzione, osservazione. Io adesso l'ho riprodotta, focalizzata ovviamente, poi c'ho i miei problemi, su un pezzo di carta gialla adesivo. Però in effetti era questo.
I dislike being outnumbered, it makes for too much stupid.
Dottor Watson, John H. Watson, era il classico gentleman vittoriano, astuto, intelligente, poi con esperienza di guerra, militare, quindi molto educato, pazzoide allo stesso tempo, distinto, di bello aspetto, però sicuramente non deduttivo quanto il nostro Sherlock. In effetti, nel momento in cui un cliente entrava dentro l'appartamento e Sherlock iniziava a parlare con lui, entro i primi secondi già aveva notato delle cose che Watson appunto non arrivava a comprenderne, e quindi non so, il fatto che osservasse, appunto, come ha nominato bene Davide, osservasse e non guardasse, quella la capacità di deduzione dall'osservazione della realtà, il metodo deduttivo appunto di Sherlock Holmes, che lo rendeva unico, osservando i polsini delle maniche per esempio di una donna molto spesso, oppure il ginocchio dei pantaloni per vedere la piega, l'aderenza, se erano più o meno consumati, tutti elementi, dettagli che gli davano l'idea della persona già nei primi secondi e raccontavano in effetti quello che fosse la storia della persona stessa. Quindi molto importante questo, perché il modo deduttivo, diciamo, è quella cosa che rende Sherlock Holmes veramente unico, per quanto poi, se non sbaglio, fosse caotico, no? Perché era pazzoide, caotico, moody, come diremmo in inglese, quindi carattere così egocentrico, però degli alti e bassi. Penso pure dovuto al fatto della accanita passione verso la cocaina e la morfina, che tra l'altro era pure un accanito fumatore di sigarette, beveva, e a quanto pare fosse anche un ottimo suonatore di violino.
Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street.
Una volta eliminato l'impossibile, ciò che resta, per quanto improbabile, deve essere la verità. Questa è un'altra quote che mi permette poi di introdurre il prossimo pezzo che andremo ad ascoltare. Lemonheads con Luca, e torniamo subito.
Quanto sei quote voglio oggi, sei proprio quote.
Yeah.
Londinium Calling.
Ben ritrovati di nuovo in onda su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, ore 21, tutti i lunedì da Londra. Allora, stiamo quasi finendo, oggi abbiamo detto qualcosa, perché dire tutto ci avrebbe portato via mezza vita tutti quanti, su il personaggio Sherlock Holmes e tutto quello che ha significato e significa per le isole britanniche. La prossima volta rimaniamo sempre in Inghilterra, ma ci vogliamo un po' divertire, quindi proporremo delle selezioni musicali alternate tra me, il DJ, sì, regista, ma anche DJ, ma anche musicista, ma anche producer, dice tutto, Manu Gioia e Prince Calù. Quindi faremo delle selezioni musicali e ci sfideremo un po' in base alle nostre preferenze. Our faves, basically, che non vuol dire le nostre fave, scusate, non vuol dirla questa, ma i nostri pezzi favoriti. Ma passo la parola ai miei compagni di sventura. Anzi, a proposito, voglio anche dire una cosa: siamo in quattro perché c'è anche il nostro grafico Emiliano, che è quello che produce le bellissime locandine che vedete settimanalmente, implacabilmente ogni settimana, prodotte sui vari canali. Quindi ciao Emiliano, grazie, e ti mandiamo pure i dettagli per la prossima.
Sounds a bit dull, boring, predictable.
Esatto, questa volta lo dico io, ma siccome intendo pure un po' di cucina, insomma, ho sentito nominare le famose fave pecorino, no? Le famose fave romanesche, ma qua faremo pure un altro programma di cucina, anzi faremo proprio un programma di cucina basato sulla differenza tra la cucina inglese e la cucina italiana in Inghilterra, meglio col fish and chips.
Sounds a bit dull, boring, predictable.
Grazie Emiliano, e poi voglio salutare anche GM Pop, che puntuale ogni settimana ci fa dei mix carini con le nostre coriste, con le voci. Salutiamo anche le ragazze, Cristina, Daunia, che hanno offerto le loro voci per il jingle. È tutto molto bello, tutto molto pittoresco, come diceva Enrico Montesano. E per dire ancora su Sherlock Holmes ha diverse società letterarie, ma anche qui parliamo di decine di gruppi, centinaia di associazioni, eventi. Tra i siti più interessanti nomino uno, sherlockian.net, quindi Sherlock come Sherlock, IAN.net all'italiana, uno dei migliori siti per i fans di Sherlock Holmes. Un'altra società importante è la famosa Sherlock Holmes Society, che è stata fondata nel 1951, ancora operante, e propone dinners, meetings, escursioni, la produzione di opuscoli, anche un giornale di Chronicles riguardo a quelle che sono le storie su Sherlock Holmes. Quindi è tutto ancora molto vivo e molto culturale. Stiamo aspettando che riapra, tra l'altro, il museo di Sherlock Holmes.
Oh, John, I envy you so much.
Una delle quote invece con le quali appunto definisce Sherlock Holmes, per quello che è un personaggio molto romantico, molto interessante, eclettico sicuramente, originale, anomalo, ma che non è venale, perché viene sì pagato profumatamente, spesso e volentieri, ma spesso sceglie le cause per l'interesse delle cause, per l'interesse della storia, per l'interesse del mistero e non per l'interesse dei soldi. In effetti, se mi ricordo bene, la frase era proprio questa: scelgo le storie in base non all'interesse dei soldi o di quanto paga il cliente, ma in base a quanto la storia è interessante. Altrimenti lo stesso Watson vedeva spesso lo Sherlock rifiutare delle proposte anche allettanti di soldi, ma se la storia non ti piaceva, non piaceva. Ed è un po' come noi, quindi vi lascio qui, ritorniamo verso i nostri passi. La prossima settimana, grande sfida tra grandi generi musicali, con delle storie, metodi legati a band, gruppi, le situazioni sempre dalle strade e dalle genesis del Regno Unito.
Sounds a bit dull.
Bene, abbiamo ancora un altro pezzo. Lena Lovitch con Lucky Number, e mi raccomando, rimanete sintonizzati per l'ultima parte della trasmissione. A fra pochissimo.
And
Buonasera a tutti, eccoci qua alla fine della trasmissione per i saluti. E prima dei saluti, l'ultima chicca, che è quella dell'amicizia che forse già conoscevate, tra Harry Houdini, il famoso illusionista, e appunto Conan Doyle. Quindi un'amicizia basata su, penso, quello che era l'interesse dell'epoca, un po' per l'occultismo, lo spiritualismo, per quanto invece poi Houdini fosse appunto il contrario, perché era appunto forse qualcuno che smontava le teorie di quello che era appunto un certo spiritualismo poi usato per motivi poi magari più, diciamo, da fenomeni di baraccone e altro. Comunque, insomma, vi lascio con questa chicca. E un'altra cosa, se volete approfondire gli argomenti, scriveteci, telefonateci, i numeri li sapete, gli indirizzi li sapete. Se volete pure fare delle tecniche, che ne so, per esempio Giuseppino, la tecnica Mariuccia, cose di questo tipo qua, noi siamo a disposizione. La prossima puntata ci saranno un sacco di pezzi, quindi se mi fate le dediche prima io ve le lascio senza problema, capito? Quindi nomino anche i miei cari amici, Alberto, questo è per te. E innanzitutto un saluto caro a GM Pop per le prossime soluzioni musicali che ci presenterà, i suoi mix che usiamo semplicemente come background. Un saluto di nuovo a Cristina Albania per le voci e un abbraccio a tutti voi, che ci vediamo la settimana prossima.
Ciao a tutti, ciao Manu, ciao Calù.
Ciao a tutti, grazie per essere passati. Mi raccomando, lunedì prossimo ore 21, sempre su Radio Bandiera Nera, Londinium Calling, Battle of Bands. Ciao a tutti. Did you solve the case?
Londinium Calling.
London?
Yes, London.
Fish, chips, couple feet, bad food, worse weather, Mary fucking Poppins, London.